È il 476 d.C. quando le certezze vanno in frantumi. L'impero romano è crollato e i suoi territori preda delle popolazioni barbare. Travolta dagli eventi, la Chiesa deve prendere una decisione. Come gestire la nuova situazione? Padre Cantalamessa parte da questo scenario per parlare di quella seconda ondata evangelizzatrice che non senza fatica verrà lanciata all'alba del Medioevo dai papi e da una serie di grandi figure di santi dell'epoca. Quando nel 410 i Goti mettono a sacco Roma, per tanti, come San Girolamo, sembra arrivata la fine del mondo. Invece, ha spiegato il predicatore pontificio, si tratta solo della fine di un mondo. Superato infatti lo smarrimento, da minaccia i barbari cominciano ad apparire ai cristiani un vasto campo di missione, ma evangelizzarli farà emergere aspetti nuovi rispetto a quelli del mondo greco-romano.
Lì il cristianesimo aveva davanti a sé un mondo colto, organizzato, con un ordinamento giuridico, con dei linguaggi comuni. Aveva insomma una cultura con cui dialogare e con cui confrontarsi. Ora si trova a dover fare nello stesso tempo opera di civilizzazione e di evangelizzazione. Deve insegnare a leggere e scrivere, mentre insegnava anche la dottrina cristiana. L'inculturazione si presentava dunque sotto una forma tutto diversa.
È un'inculturazione alla quale prestano ingegno, coraggio e ansia apostolica grandi figure di monaci. Il loro è uno spirito avventuroso, paolino, fatto di viaggi in lande mai toccate dal Vangelo. San Benedetto, San Columba, i santi Cirillo e Metodio portano l'Europa a ricoprirsi di monasteri. E quella stagione, ha detto tirando le somme padre Cantalamessa, presenta una certa analogia con la situazione attuale.
Allora il movimento di popoli era da est a ovest. Ora esso è da sud a nord, ma è lo stesso, inarrestabile. La Chiesa con il suo magistero ha fatto anche in questo caso la sua scelta di campo, che è di apertura al nuovo e di dialogo con i nuovi popoli. La differenza è che oggi non vengono da noi in Europa solo dei popoli o barbari o cristiani eretici come allora, ma vengono popoli che hanno una religione cosciente di sé, formata. E dunque il fatto nuovo è il dialogo, che non sostituisce l'evangelizzazione, ma, dice Giovanni Paolo II, ne determina lo stile.
Ma c'è una cosa, per il predicatore francescano, che l'epoca dell'Europa invasa dai barbari insegna alla nostra, ovvero l'importanza della vita contemplativa in vista dell'evangelizzazione, come dimostrano anche le numerose esperienze nate in tempi moderni, dalla comunità di Tese a quella di Bose.
Non basta che nella Chiesa però vi sia chi si dedica alla contemplazione e chi si dedica alla missione. Bisogna che una certa sintesi tra le due avvenga nella vita stessa di ogni missionario. Non basta, in altre parole, la preghiera per i missionari, occorre la preghiera dei missionari. I grandi monaci che abbiamo menzionato erano uomini che uscivano dal silenzio dei monasteri e vi ritornavano appena potevano. Ma di questo abbiamo un esempio migliore dei santi, Gesù. La vita di Gesù era un intreccio tra contemplazione e azione.
Un intreccio che oggi è però in pericolo nella Chiesa. Esposto, come ha osservato padre Cantalamessa, da una parte al pericolo dell'inerzia di chi non fa nulla e dall'altro a quello di un attivismo febbrile e vuoto di chi dimentica il contatto con la sorgente della parola e alla frequente obiezione per cui non è possibile starsene tranquilli a pregare quando la casa brucia, il predicatore replica così.
È vero, però immaginiamo cosa succederebbe a una squadra di pompieri che corre a spegnere un incendio a sirene spiegate, poi una volta sul luogo si accorge che non ha neppure una goccia d'acqua nei serbatoi. E così siamo noi quando corriamo a predicare senza pregare. Fa più evangelizzazione chi prega senza parlare che chi parla senza pregare.
E chi è, ha concluso, il modello perfetto di chi porta Cristo? Certamente Maria.
Quella portava la parola nel seno, non solo sulla bocca. Era piena anche fisicamente di Cristo e lo irradiava con la sola presenza. Gesù le usciva, per così dire, dagli occhi, dal volto, da tutta la persona. Quando uno si profuma, non ha bisogno di dirlo a chi gli sta vicino, se ne accorge da solo. E Maria, specialmente nel tempo dell'Avvento, era piena del profumo di Cristo, perché era come un vaso che conteneva il profumo.